Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout dedicata alle questioni internazionali per questo giovedì 9 maggio 2024, 20:02, e oggi avremo due interventi, due contributi, uno registrato e uno dal vivo. Il primo, quello registrato, è di una compagna italiana che vive a Berlino.
Sì.
Ciao Adriano, Erna, che ci parlerà un po', insomma, della situazione del movimento pro-Palestina, definiamola così per semplificazione, in Germania, dove dove è molto difficile, insomma, sostenere la lotta del popolo palestinese, perché c'è un clima veramente pesante di repressione che riguarda non solamente i movimenti, ma riguarda gli artisti, gli intellettuali, veramente qualsiasi espressione che in qualche modo sia critica nei confronti del sionismo. E poi parleremo con Sabrina Amores, China File, come spesso e volentieri nostra ospite, delle questioni che riguardano la Cina, un po' il viaggio di Xi in Europa e un po' anche, insomma, gli aspetti economici, se ci riusciamo.
Sì, per quel che riguarda Xi Jinping e la Cina ci sono molti, molti aspetti da approfondire che il media mainstream toccano tangenzialmente, ma senza mai approfondire realmente le cose. Tipo, ad esempio, pochi hanno ricordato che Xi Jinping è andato in Serbia ieri.
Chissà com'è mai.
C'era un anniversario particolare, cioè gli avevano tirato giù la
sigla. 25 anni dall'ambasciata. Bombardamento
dell'ambasciata cinese
a Belgrado, con tre morti cinesi. E naturalmente qui nessuno se l'è ricordato, chi se l'è ricordato ancora raccontando la storiella che gli americani avevano le mappe sbagliate, quindi non volevano colpire l'ambasciata cinese. Nessuno ci crede, naturalmente.
Pensate, hanno tutti questi satelliti, hanno sempre le mappe sbagliate.
Sì, poi secondo l'ANSA è lì veramente inquietante. I bombardamenti della NATO iniziati nel 1999 erano stati fatti con l'obiettivo di convincere Milosevic ad abbandonare, a spostare le sue truppe di occupazione dal Kosovo. Qui ancora raccontano quello che è avvenuto nel 99 con queste modalità, e la storia non solo viene riscritta, ma viene veramente, come dire, rivoltata come un pedalino qua.
Il primo argomento che abbiamo affrontato con Erna in questi giorni, l'abbiamo registrato perché poi lei tornava a Berlino. Erna è molto dentro al movimento degli universitari berlinesi, in particolare però la questione tedesca ha ancora degli aspetti ulteriori che sono interessanti. Un po' è venuto fuori quando io ho citato Kiefer, che è un artista che da mezzo secolo era in Germania, cosiddetto allievo di Joseph Beuys, un performer concettuale, personaggio ero anarchico dell'arte tedesca. È stato un articolo anche di Franco Fanelli, che abbiamo sentito anche alcune volte da queste emittente, uscito quando Kiefer aveva organizzato un'esposizione a Venezia usando i suoi grandi formati, occupando un'intera sala al posto dei vari Tintoretto che vi erano esibiti. Ha colto anche Franco un aspetto che c'è nel film Anselm di Wim Wenders, che è stato presentato a Cannes l'anno scorso, e tutto appunto su Anselm Kiefer, che è un personaggio particolare perché gli era stato anche dato del nazista, un po' come era stato dato dai nazisti ai punk 75-76, perché avevano le svastiche. Lui andava in girula per i paesi che erano stati occupati dalla Wehrmacht, di cui suo padre in effetti era un soldato. Lui è nato nel 45, quindi ha un'esposizione verso il nazismo che non è prima generazione, però come un po' tutta la cultura tedesca è imbevuto di questo senso di colpa, e ci sta. In Italia si è sempre detto che noi non abbiamo sviluppato tanto capacità di elaborare il fascismo insito in questa cultura che poi adesso è venuta fuori. In Germania l'hanno elaborato davvero un'altra forma di approccio a quello che è stato il nazismo, però forse hanno accentuato degli aspetti e non altri. Kiefer si chiedeva se lui fosse stato un ventenne negli anni 30, da che parte sarebbe stato in seguito alla cultura che gli era stata insufflata e che è imbevuta di nazionalismo, miti del Siegfried piuttosto che wagneriani e simili, che comunque stanno alla radice della nazione tedesca. Ed è un po' quello su cui abbiamo in parte incentrato la registrazione con Erna, almeno per la prima parte, poi c'è parlato a lungo anche del movimento, però del perché un governo semaforo guidato da un SPD faccia questa forma di repressione feroce, violenta nei confronti di chi manifesta contro il sionismo, avendo questa cattiva coscienza che deriva dall'olocausto e di cui tutta la cultura tedesca è comunque imbevuta, impregnata, e si sente colpevole.
Si arriva anche al paradosso di arrestare degli ebrei per antisemitismo, o addirittura proibire certe parole. Mascha Gessen, che è una scrittrice, paragonato quello che avviene a Gaza a quello che avviene al ghetto di Varsavia, e era prevista una cerimonia di premiazione per un suo libro che è stata annullata. E c'è un sito che è molto interessante, perché si chiama Archivio del Silenzio e parla di tutte quelle iniziative culturali, musicali, teatrali che sono state di fatto cancellate perché sospettate di antisemitismo. E il concetto di antisemitismo in Germania è la stessa definizione ufficiale di antisemitismo che ha dato l'International Holocaust Remembrance Alliance, che praticamente fa equivalenza fra antisionismo e antisemitismo. Direi che a questo punto, insomma, proviamo
a mandare questa registrazione,
molto interessante. Buon ascolto.
Allora, abbiamo con noi Erna, che è un'attivista italiana che vive a Berlino, attivista dei movimenti pro-Palestina, con la quale vorremmo un po' intrattenerci sulla situazione della repressione che in Germania ormai si dispiega contro i movimenti pro-Palestina, una repressione che non è solamente una repressione di piazza, ma anche una repressione di ogni manifestazione culturale che in qualche maniera possa attenere al sostegno contro il genocidio palestinese. Che clima si respira? Soprattutto mi sembra di aver capito che tu vivi in un quartiere dove c'è una maggioranza araba, e quindi diciamo questa repressione viene anche estesa non solamente ai militanti pro-Palestina, ma anche a tutti coloro che hanno, insomma, un aspetto arabo.
Sì, assolutamente. Io abito nel quartiere Neukölln, che è il quartiere con una grande popolazione araba. Inoltre Berlino è casa della popolazione palestinese più grande in tutta Europa. Tantissimi di loro appunto abitano a Neukölln e soprattutto sulla Sonnenallee, sulla strada del sole.
100.000
più o meno, sì, giusto. Esatto, non solo dal 7 ottobre, ma già dal 2021 e anche prima, si può veramente dire che Neukölln si trova un po' in un momento di assedio da parte della polizia, uno stato che ovviamente si è intensificato dopo il 7 ottobre. Quindi, come avevi detto tu, non solo persone che manifestano, fanno parte di manifestazioni militanti, ma anche persone che magari portano la kefia in strada, hanno un aspetto arabo, o magari hanno una maglietta con scritto sopra qualcosa in arabo, vengono prese a parte dalla polizia in questi giorni, in questi ultimi mesi, ma anche già prima. Tutto era cominciato un po' nel 2021 con le manifestazioni per Sheikh Jarrah, e da lì questo stato di assedio da parte della polizia si è intensificato.
Questo dici che esisteva già da prima e si è moltiplicato dopo i fatti di ottobre, 7 ottobre. Perché i tedeschi hanno questo atteggiamento che è persino più forte di quello francese? I francesi hanno sulla loro coscienza l'affaire dei Fuss, i tedeschi un pochino di più, c'è stata qualche vittima in più, però in realtà non loro, cioè sono i discendenti di quello che è stato l'eccidio nazista. In che modo pensi che questo possa essere a monte di questo atteggiamento, di questo modo di affrontare gli eventi che riguardano palestinesi e soprattutto Stato ebraico?
Secondo me non c'è mai stato in Germania un vero e proprio affronto del quanto il nazismo sia comunque parte della società tedesca, e quindi non c'è mai stata un'elaborazione di comportamenti, ma anche legislature ancora vecchie naziste, che comunque la società tedesca ha portato all'oggi, al presente.
Persistono
ancora, esatto. E invece di cercare quali comportamenti ci sono ancora dal passato nella società tedesca oggi, la colpa dei tedeschi è la Wiedergutmachung, che sarebbe la restituzione. La restituzione viene proiettata proprio in questo stato israeliano, fino al punto che anche Scholz, ma anche tutti prima di lui,
che comunque è SPD,
che è della SPD, esatto, ma anche politici della Linke, infatti molte persone sono uscite dalla Linke dall'inizio di questa guerra, chiamano l'esistenza e il supporto dello Stato israeliano Staatsraison, quindi raison d'état, proprio ragione di Stato dell'esistenza della Germania. Quindi c'è questo credo che la Germania può solo esistere dopo al crimine nazista se esiste anche l'Israele, se esiste questa sicurezza per vita ebraica in Israele.
Che però non hanno pensato di farlo in un Länder tedesco, ma l'hanno messo in Medio Oriente.
Guarda caso. C'è, diciamo così, anche una contraddizione in termini, perché la questione dell'antisemitismo o del fatto che l'esistenza di Israele sia una sorta di ragione di Stato, in qualche maniera nasconde la mancanza di un processo di denazificazione, che peraltro era stato denunciato già ai tempi della rivista Concrete da Ulrike Meinhof e anche da tutto un pensiero che non necessariamente poi approdava alla Rotterdam Fraktion, che però in qualche maniera puntava il dito contro questo processo di mancata denazificazione, perché nelle strutture di comando, nei gagli operativi della burocrazia, in fin dei conti non c'è stato quelle ripulisti che ci si aspettava.
Come qua.
E qui è stato proprio palese, perché tanto è vero che è stata anche l'amnistia di Togliatti, mentre invece lì con il processo di Norimberga si è fatto una sorta di lavacro. Ma in realtà questa è un po' un alibi, questa questione dell'antisemitismo, o no?
Sì, assolutamente, soprattutto cercarlo nei movimenti antimilitaristi e pro-palestinesi, perché di sicuro l'antisemitismo è un problema enorme in Germania e esiste realmente. Ma esiste nelle destre, anche nelle destre che sono adesso in Parlamento, anche in persone che magari fanno parte della CDU, quindi centrodestra, diciamo. Ci sono statistiche e ci sono tante ricerche giornalistiche che hanno mostrato quanto antisemitismo ci sia nella destra tedesca. Quindi, come hai detto tu, questo dimostra che infine non sono, l'interesse non è molto quello di combattere l'antisemitismo, ma come diciamo noi nei movimenti diciamo antimilitaristici o antiimperialistici, è più un interesse imperialista europeo.
C'è nelle sale anche torinesi, c'è Anselm, che è un film di Wim Wenders su Anselm Kiefer, che è un artista, performer olandese, che poi da bambino, da piccolissimo, è stato portato in Germania. Lui è nato nel 45, quindi è proprio in quella condizione di persona che non è colpevole direttamente, però ha una sensibilità tale per cui la cultura teutonica la considera come una culla, proprio un modo di poter far crescere anche delle situazioni come quella che è stata la Shoah e l'olocausto intentato dai nazisti. E lui stesso aveva fatto delle performance già negli anni 69-70 in cui si mostrava con il braccio teso a dimostrare che lui stesso non sapeva bene come si sarebbe potuto collocare, data quella cultura, se fosse nato o se si fosse trovato ventenne nel 35, 38, 39. Ecco, e questo forse quello che spinge i tedeschi a estremizzare la loro condizione nei confronti della condizione ebraica e quindi dello stato ebraico. Ma ci sono stati dei modi di superarlo, dico anche culturalmente, oppure dei dibattiti culturali estesi, non so, anche sui social ultimamente magari, per uscire da una condizione di questo tipo da parte di quelli giovani?
Direi che quello che si cerca di fare è un po' mostrare come un mai più si estende alla questione palestinese, quindi mostrare che il nazismo, anche il fascismo, non potrà solo essere riconosciuto nel momento in cui ritorna allo stesso modo come nel 33, per esempio. Quindi quello che ho un po' osservato io è stato l'intervento, diciamo, di giovani a provare a mostrare come metodi fascisti stanno adesso tornando nei confronti di persone pro-palestinesi o soprattutto palestinesi quando pensiamo ai diritti fondamentali che stanno adesso venendo violati soprattutto dalla polizia ma anche dallo Stato tedesco in generale.
Tu sei stata a scuola, cioè hai fatto il percorso scolastico in Germania?
Sono stata a scuola a Torino fino alla seconda media e poi la maturità l'ho fatta in Germania.
Ecco, nelle scuole tedesche?
Nelle scuole tedesche è molto interessante perché il nazismo si studia solo guardando la resistenza, quindi la resistenza in Germania, e c'è questo aneddoto, ogni persona tedesca dice, ogni persona tedesca dice sì, mio nonno è stato nella resistenza, mentre statisticamente solo il 0,03% di tedeschi è stato nella resistenza. Però come abbiamo studiato noi il nazismo, abbiamo fatto questo è successo nel nazismo e poi per ore e ore c'era questa persona nella resistenza, poi quest'altra persona nella resistenza, quindi cioè si parla molto più della resistenza che dei meccanismi che hanno portato al regime nazista, e secondo me questa è una cosa estremamente pericolosa, perché
una rimozione
esatto, perché se adesso vediamo come vengono rimossi il diritto di espressione, di pubblica assemblea, eccetera, sarebbe questo il momento in cui si dovrebbe riconoscere un pericolo per i diritti fondamentali.
Un movimento adesso di giovani comunque abbastanza, cioè anche se viene censurato in tutti i modi, sì, in tutta Europa, però c'è un movimento di giovani, e come sono cresciuti questi giovani? Cioè da dove proviene l'istanza che li porta a mettere la kefia anche se finiscono in galera?
Come ho conosciuto io il movimento, soprattutto a Berlino, devo dire che sono soprattutto persone emigrate o figli figlie di emigrati. Quindi siamo molti internazionalisti, molti, allora, soprattutto palestinesi, questo si deve dire, soprattutto persone arabe che stanno combattendo sulle strade di Berlino, e da altri paesi del Medio Oriente, dal Nord Africa, e poi ci sono italiani, francesi, persone portoghesi, quindi persone che non conoscono questa argomentazione così forte tedesca, quindi la sentono, come è successo a me, cioè io ho sentito questa argomentazione tedesca, ho detto ma non è possibile, cioè io proprio non capisco come si faccia ad arrivare ad un livello così. E adesso si deve dire che il movimento sta crescendo, soprattutto con studenti, studentesse.
Anche presso gli autoctoni.
Sì. E stanno venendo anche sempre più
biondi,
persone tedesche, esatto.
Ariani puri.
Sì, esatto.
Okay. Poi questa repressione si esprime anche nei confronti delle manifestazioni artistiche. È stato messo su un archivio del silenzio, che è un sito impressionante in cui c'è tutto l'elenco delle manifestazioni artistiche, teatrali, concerti che sono stati proibiti o rimandati perché in qualche maniera l'autorità pensava che si esprimessero dei contenuti antisemiti. C'è stata una lettera aperta di 100 intellettuali accademici ebrei sulla Taz, è stata pubblicata, in cui appunto si denunciava questo clima. Molti militanti ebrei sono stati presi e malmenati dalla polizia, soprattutto quando è stato il congresso sulla Palestina, quello in occasione del quale anche Varoufakis, insomma, è stato. E quindi c'è una repressione che sostanzialmente non fa differenza fra ebrei contro l'occupazione o militanti filo-palestinesi.
Esatto, e questo è un altro, per noi è un'altra evidenza quanto non faccia parte di una lotta contro l'antisemitismo, ecco. Perché nel momento in cui tu dici tutto quello che è stato israeliano è interesse ebraico, questo è un momento di puro antisemitismo, perché se ci sono tantissimi ebrei a Berlino, ma anche in tutte le parti del mondo, che sono antisionisti, che vengono colpiti quanto noi o anche di più da queste repressioni, capisci che la lotta all'antisemitismo non è proprio quello che sta spingendo lo Stato tedesco.
Cioè non si, ancora di più non si sottolinea la differenza tra sionismo e
esatto.
No, anzi, mi sembra di capire che lo Stato tedesco ha accolto la definizione di antisemitismo dell'International Holocaust Remembrance Alliance, che sostanzialmente dice che chiunque critica lo Stato di Israele è antisemita. Quindi, sì. Insomma, partendo da questi presupposti, è chiaro che.
E in più nel 2019 il Parlamento tedesco ha preso una decisione contro il BDS, che non è stato, non è un decreto, non è una legge, è più una, diciamo, un suggerimento che però viene usato da molte istituzioni per criminalizzare persone che fanno parte di BDS ma anche simpatizzano solo con BDS. Quindi già prima del 7 ottobre ci sono stati numerosi licenziamenti di persone che magari anche solo su Twitter hanno condiviso qualcosa o hanno messo like su qualcosa di BDS, e con questa direttiva anti-BDS del Parlamento sono stati licenziati anche da enti pubbliche.
Somiglia un po' al Beres Verbot che era stato utilizzato contro la RAF, con la Rotterdam Infraktion, negli anni 70.
Sì.
Cioè che chiunque simpatizzasse o dicesse anche una sola, esatto, parola in quella direzione. Ma quali sono gli strumenti giuridici che supportano un atteggiamento che sicuramente non neanche liberale, oltre che essere totalmente antidemocratico, cioè fanno riferimento a quello che dicevi dei rimasugli del nazismo in quello che è il codice penale tedesco ancora in vigore, oppure si inventano nuove leggi che consentono un atteggiamento di questo tipo o una repressione di questo tipo?
Ancora non hanno inventato nuove leggi in questo riguardo, però vediamo che comunque la polizia sta usando tutto quello che le è possibile per reprimere i movimenti. Quindi soprattutto, come avevo già detto prima, magari quello che si dice a una manifestazione o quello che c'è scritto su una maglietta, trovano sempre modi per dire, per esempio, questo fa parte di una frase che dice la Hamas, quindi per questo questa persona adesso deve venire, non può più far parte della manifestazione e le verrà fatto processo, eccetera. Queste sono cose che ovviamente tantissime giuriste e giuristi hanno già ora detto che non sono legali e non sono democratiche, come hai detto tu. Però la massa di queste
Pretesto.
preteste è talmente grande che è difficile andarci contro. Poi ci sono persone nel nostro movimento che magari hanno già ricevuto 10, 15 lettere dalla polizia devono pagare somme altissime e magari non sono in grado di aspettare un processo, di magari prima pagare, poi andare di fronte al giudice, eccetera, eccetera. Quindi comunque c'è questa strategia della polizia che in teoria dovrebbe impaurire le persone
Sì. Un
per non farle più manifestare.
modo per
Il deterrente.
intimidire, sì. Ma mi ha colpito anche che si sono espressi in maniera molto virulenta anche dei personaggi pubblici, come è successo con il sindaco di Berlino e la ministra della cultura, anche in occasioni come per esempio la premiazione alla Berlinale di Nodherland, che è un documentario fatto da un palestinese e da un israeliano che parla appunto dei rifugiati palestinesi. E c'è stato proprio un accanimento, cioè quasi scandalizzati semplicemente perché i due registi abbiano parlato della possibilità di una potenziale pace. Quindi non si accetta neanche minimamente uno spiraglio, ma anche solamente di dialogo. Cioè è veramente un'operazione molto rigorosa quella che stanno facendo, che poi oltretutto va su tutti i piani, soprattutto anche su quello culturale. Mi viene in mente quello che è successo, per esempio, un'altra a Masha Gessen che doveva ri ritirare un premio letterario, ma gli è stato negato perché aveva paragonato in un articolo quello che succede a Gaza con la vicenda del ghetto di Varsavia. Cioè qui siamo proprio ad attaccare anche la libertà di espressione.
Assolutamente. E non so se avevate visto che anche Nancy Fraser
Sì.
è stata disinvitata dall'Università di Colonia, quindi anche lì.
Lo stesso Varoufakis che citava prima Giacomo. Sì.
Esatto. O anche il chirurgo Ghassan Abu
Ah, è
Sitta,
vero. Sì.
che non ha potuto, proprio non ha potuto entrare in Germania e
Sì,
ho
giusto
visto.
oggi o ieri.
Addirittura ieri non ha potuto entrare in Francia perché la Germania gli ha proprio dato il divieto di attività in tutta l'Unione Europea per un anno intero. E poi io, essendo nell'ambito giuridico, io pensavo i giuristi adesso in questo momento dovrebbero essere
Afferrando.
quelli che dicono
Ah,
noi
certo.
neutralmente guardiamo la legge, quello che sta succedendo, invece no, già solo parlare di quello che sta succedendo in ambito giuridico mostrerebbe che magari sei pro-palestinese, quindi è molto difficile parlare di questo in università al momento.
Quindi non ci sono neanche degli avvocati che possono essere di riferimento per affrontare quello che sono le repressioni.
Ci sono molti avvocati che abbiamo adesso trovato in questi mesi, soprattutto a Berlino, ma anche un po' in tutta la Germania. Anche lì la maggior parte di loro sono o
Arabi.
immigrati
No,
o
certo.
seconda generazione, eccetera. Però proprio a livello magari universitario non ci sono molti giuristi che ne stanno parlando, ci stanno lavorando.
Quindi non hanno messo su un apparato di legislatura d'eccezione, stanno utilizzando le leggi che già
Sì,
c'hanno sostanzialmente.
assolutamente. Stanno un po' provando, come diciamo noi, cosa possiamo fare con le leggi che abbiamo fino adesso. C'è stato un gruppo, proprio un gruppo di sinistra, ragazzine, si chiama Azzurra, sono ragazze giovani, antimilitariste, antiimperialiste, eccetera, che hanno fatto un post su Instagram che secondo la polizia era, non lo so, terrorista. e sono entrate in casa di queste ragazze alle 6 del mattino, e questo l'hanno fatto con diversi gruppi e diversi movimenti, quindi stanno sperimentando con la legislatura che abbiamo al momento quali passi possiamo fare per reprimere questo movimento.
E fino a che punto sono arrivati? Cioè, cosa hanno potuto fare?
Per adesso, allora, la repressione del Congresso per la Palestina per noi è stato veramente un nuovo livello di repressione a cui, cioè, non, è strano perché diciamo noi nel movimento ogni settimana ripetiamo non avremmo mai pensato che sarebbero arrivati a questi estremi, invece ogni settimana succede qualcosa di nuovo, quindi già la proibizione di manifestazioni per 2 settimane ad ottobre è stato un livello di repressione incredibile, entrare in casa di persone per quello che hanno scritto su Instagram è incredibile, licenziare persone, giornalisti eccetera, anche da enti pubbliche per quello che hanno, per cose su cui hanno messo like in social media, incredibile. Queste adesso sarebbero le cose che mi stanno venendo in mente.
Quindi già nell'apparato preesistente c'è già tutto lo strumento, esatto, strumentazione per poter bloccare, sì, qualsiasi cosa.
Senti, ma questa, vabbè, diciamo questa paranoia anti-araba, non saprei come definirla, come si esprime nei quartieri a maggioranza araba? Cioè, perché c'è una presenza della polizia massiccia, fanno i pattuglioni, sì, perquisiscono i negozi, intimidiscono le persone, come si esprime e soprattutto come la comunità reagisce a questo?
Allora, questo avevo dimenticato di accennarlo prima. Ovviamente adesso si è intensificato per quello che sta succedendo a Gaza, ma già dal 2010 in poi, 2014, ci sono questi discorsi di criminalità di clan arabi che vengono discussi in tutta la Germania, ma soprattutto a Berlino, e quindi questi quartieri, soprattutto di persone immigrate, già da decenni subiscono una presenza poliziesca molto, molto alta. Per esempio a Neukölln, questo anche già prima del 7 ottobre, ci sono le macchine della polizia che fanno il giro per le strade ogni 5 minuti. Quindi...
Vabbè, come in barriera qua.
Esatto, esatto.
Più o meno.
E come questa settimana in centro anche. E, esatto, come avevamo accennato prima, anche il racial profiling, il divieto di portare la kefia, che anche quello a momenti c'è, poi in altri momenti non è vietato, quindi la polizia usa anche la strategia di ogni giorno se ne inventano una nuova, quindi non abbiamo sicurezza.
Ma come funziona? Cioè in Iran c'è la polizia morale,
sì,
che ti va sul velo e lì cosa ti abbrancano perché hai la kefia addosso?
Sì, soprattutto ad ottobre, cioè dicevano... le manifestazioni sono proibite in questo periodo. Ah, ok, io non stavo andando a una manifestazione, solo la kefia. No, perché la kefia esprime già, cioè, se per esempio siamo in 2 con una kefia potremmo già essere una manifestazione. E quindi di toglierla. E poi se ti metti a discutere con i poliziotti ti dicono sempre non sono io che ho deciso, è il mio capo che l'ha deciso.
Quindi... Sindrome Eichmann.
Esatto. Sì. Sì.
E poi c'è una tolleranza chiaramente sia verso le manifestazioni sioniste, cosa che avvenne già nell'ottobre, se non ricordo male, di un anno fa, quando 2 ragazze furono prese, portate in carcere perché avevano dei cartelli, e poi manifestavano, c'erano dei contromanifestanti sionisti che invece ne facevano di cotte e di crude, che non sono state assolutamente toccati dalla polizia. E anche nei confronti di veri antisemiti, cioè di vari fascisti o sì, ADF che girano per Berlino.
E anche un esempio che noi usiamo sempre per far vedere quanto è assurda questa presunta lotta all'antisemitismo che usano per proibire la manifestazione, le manifestazioni. Durante il Covid c'è stato un vero e proprio movimento di persone che non credevano esistesse il Covid, non so come si dica in italiano, sì, che manifest-
negazionisti.
Negazionisti che manifestavano con la stella di Davide, dove, e quindi dicevano sta succedendo a noi quello che era successo nel 33 alla popolazione ebrea, quindi proprio antisemitismo incredibile, e noi usiamo sempre questo esempio, perché ovviamente lì non è successo niente, eppure durante il Covid queste manifestazioni non sono state proibite.
Ecco, nonostante tutta questa repressione, il fatto che culturalmente sia, credo, a questo punto diffuso al 90% della popolazione tedesca questo sentimento filo Netanyahu, perché poi sostengono il governo israeliano.
Direi, allora, avevo visto adesso nelle ultime settimane che comunque cresce anche nella società tedesca un risentimento contro comunque quello che sta succedendo a Gaza. Più del 50%, forse addirittura il 60%, era contro il fatto che la Germania mandasse ancora più armi all'Israele in questo momento. Quindi siamo veramente in un momento cruciale per il nostro movimento. Diciamo che quello che noi vediamo come problema è il fatto che, per esempio, la soluzione dei due stati non viene messa in discussione. Quindi se noi adesso manifestiamo per un ceasefire contro più armi in Israele, eccetera, le discussioni veramente difficili cominceranno dopo al cessafuoco, perché quello sarà il momento in cui si dovrà poi discutere in una Germania dove sicuramente il 90% di persone è per lo Stato ebraico, per la soluzione dei due stati. Sarà quello poi il momento in cui proprio si deve discutere di colonialismo, di uno Stato democratico in Palestina, eccetera, eccetera.
Quando dici noi intendi...
il movimento pro-palestinese, sì.
Che si riconosce in determinati meccanismi, in una struttura, in un organismo, ci sono momenti di assemblea? O...
Sì, ci sono diversi gruppi, la maggior parte dei gruppi sono identity based, quindi sono di persone palestinesi, per esempio, o di persone ebraiche, e dall'anno scorso è stata fondata anche una campagna che generalmente è pro-palestinese, quindi chiunque si vuole fare attivismo per la Palestina può fare parte. Poi dal 7 ottobre devo dire che sono nati tantissimi gruppi, magari anche alcuni più militanti che fanno veramente manifestazioni, blocchi di strada, eccetera. È un po' difficile creare dei movimenti in cui si incontrino tutti, però negli ultimi 7 mesi comunque è cresciuta una comunità molto grande, molto forte. Ormai diciamo ci conosciamo tutti.
Ma per esempio nelle case occupate, nei centri sociali, tutta quell'area che fa riferimento agli autonomi, ai black bloc, che poi in realtà è una modalità di stare in piazza, insomma non è un'organizzazione, in questa nebulosa, chiamiamola così, in qualche maniera si sta riconoscendo, suppongo di sì, nella lotta dei palestinesi. Cioè è un momento anche in cui si riesce comunque ad aggregare una potenza, no?
Ancora no, devo dire, ancora no, perché comunque la sinistra tedesca, anche quella autonoma, per quanto l'ho conosciuta io, è molto... si chiama anti-Deutsch, anti-tedesca, che è questo movimento filo-israeliano. Quindi al momento ancora non siamo riusciti a creare un movimento più ampio.
Cioè anche in quei contesti c'è comunque una pregiudiziale, diciamo così, tra virgolette, favorevole a Israele solo perché c'è questo
colpa.
Passato.
Esatto.
Ho capito.
Esatto.
Quindi è una cosa che è trasversale in tutti i livelli della società, insomma, a prescindere da quello che si pensi.
Sì. Quindi ha ragione Kiefer quando dice che non avrebbe saputo lui da che parte poteva essere negli anni 30. Cioè all'interno della cultura tedesca c'è questo snodo forte che però ha una radice forte nei miti teutonici.
Sì.
E quindi sono comunque tedeschi e si sentono tedeschi anche i compagni,
sì,
al punto tale da assumersi la colpa dei nazisti.
Sì, al punto tale di dire che l'unica lotta contro il nazismo può essere quella contro l'antisemitismo, nel senso per uno Stato israeliano. Poi questi sono, diciamo, i punti più estremi della sinistra tedesca, però devo comunque dire che anche in gruppi magari antirazzismo o gruppi, per esempio Fridays for Future, non sono così estremi da dire lo Stato di Israele è per noi ragione di
un stato colonialista o comunque quello, certo.
Però sono molto, cioè non si riesce ad andare in strada con loro, fare una manifestazione con loro, perché sono molto bloccati dal fatto di dire se noi tocchiamo questo proprio tasto. Questo tasto ci daranno di antisemita e antisemiti, certo. E non riusciremo più a mobilizzare in Germania.
E i partiti tradizionali, vabbè, a parte la Linke, poi anche questo nuovo partito che sta uscendo fuori dalla che posizione hanno rispetto a questo? Sono siero-israeliani anche loro?
Sì, assolutamente, sì. Tutti seguono questa ragione di Stato. Sì.
Sono belli compatti, insomma.
Sì.
Okay. Ricordami di non emigrare in Germania. Un po' in tutto il mondo ci sono dei forti movimenti che si esplicano in occupazioni di facoltà, soprattutto negli Stati Uniti. In Francia hanno bloccato Sans Po per qualche giorno, e anche in Italia, anche se non se ne parla, qualcuno si è dato la briga di farlo. E in Germania c'è qualcuno che ha intervenuto nelle università, nelle scuole, a esprimere un'opinione differente.
Posso parlare soprattutto di Berlino, perché esatto il contesto che ovviamente seguo di più. A Berlino ci sono molti gruppi studenteschi che si sono fondati in questo momento per la Palestina. C'è stato un'occupazione di una sala universitaria a novembre, o forse a dicembre, alla Freie Universität di Berlino, che è stata violentemente sciolta dalla polizia.
Già il nome, Libera Università.
Esatto, esatto. E ci sono stati numerosi scontri sul campus fra gruppi pro-palestinesi e un paio di sionisti, perché veramente erano magari 10. E in questo c'è stato uno scontro e un ragazzo è stato aggredito. Un ragazzo dal lato sionista. Dopo a questo, il Parlamento di Berlino ha cercato, o sta adesso cercando, di fare una legge che fa in modo di exmatricolare persone che disturbano in università. C'è stata la prima lettura in Parlamento alla fine di aprile, la seconda sarà in estate.
E come viene definito il disturbo? Cioè per promulgare la legge devono aver definito qual è il
tipo di disturbo. Che devi fare per disturbare?
Il disturbo, devi disturbare qualcuno che lavora in università e devi impedirgli di
svolgere
il suo obbligo. Quindi, per esempio, anche se tu occupi una sala, magari potresti impedire a qualcuno. Esatto. E ovviamente l'ex matriculazione non succede dopo un infranto, però comunque a metodo estremo ci può essere questa ex matriculazione. E questo ci ricorda la legge che era stata fatta nel 68 proprio per fermare l'occupazione o i movimenti studenteschi.
E questo sarebbe la vita? Cioè non puoi accedere più all'università?
Sì, esatto.
Mica male. Beh, okay, ma anche negli Stati Uniti stanno facendo così, cioè quelli che hanno partecipato alle occupazioni gli hanno negato la possibilità di ritornare nei loro alloggi. Sono stati 2 giorni in mezzo alla strada perché non potevano rientrare nel campus.
In tutto questo, se posso, però ci tengo a dire che adesso abbiamo parlato molto di repressione, abbiamo parlato molto di mentalità tedesca, però per me è importante raccontare anche della resistenza che sta succedendo soprattutto in questi quartieri di cui abbiamo parlato, ma anche in tutta la Germania. E devo dire che il movimento pro-palestinese sta veramente mostrando una resistenza, una lotta per diritti fondamentali incredibili, e tantissimi di questi divieti, tantissime di queste repressioni sono anche di nuovo svanite, perché il movimento non ha mai cessato di comunque andare in strada, di comunque organizzare, di occupare le università, eccetera. Quindi sì, ci tengo solo a dire che questa è anche sempre una storia di resistenza.